Martedì 9 gennaio 2024, ciao a tutte, ciao a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici di Radio Onda Rossa. E quindi prima puntata dell'anno di Note Cose Città, vi ricordo sempre tutti i nostri contatti, il sito www.ondarossa.info, mi raccomando andatevi ad acquistare la scarceranda nelle nostre iniziative, vi ricordo 06 49 17 50. E non vi ricordo altro per il momento, perché forse c'è qualcos'altro che dovrei ricordare, ma adesso Fabio non mi viene in mente. Ti saluto tra un po', ancora un altro pochino di musica. Un attimo, che ti lascio macerare nel tuo brodo. Allora, un saluto intanto al nostro professore, un saluto
saluti anche da parte mia.
Aspetta, non avere fretta, un saluto a Martina Agnaposto, fa sempre con i suoi disegnetti, che ringraziamo. E basta, dai, non so più che altro salutare, che cos'altro dire. Buonasera Fabio.
Grazie Ale, ciao a tutte, ciao a tutti. E allora, buon anno.
E buon anno, ovviamente. Noi ci eravamo lasciati nel 2023 con la nostra, diciamo, classifica delle migliori uscite. Però, come facciamo in tutte le puntate, poi ogni mese con le novità discografiche, il caso vuole che purtroppo c'è sempre qualche artista importante che ci lascia. L'ultimo artista importante che ci ha lasciato, non abbiamo fatto in tempo ad omaggiarlo, però è anche giusto dedicargli probabilmente una puntata intera. Noi ci ha dato molta soddisfazione farla. A te l'onore.
Vabbè, Ale sta introducendo la puntata, il nome probabilmente l'avete già capito, il nome è Shane McGowan, anzi Shane Patrick Lysak McGowan, nato in Inghilterra, a Royal Tunbridge Wells nel Kent, in Inghilterra appunto, nato il 25 dicembre del 57, non ha fatto in tempo a compiere 66 anni. È morto il 30 novembre dello scorso anno, e appunto ci siamo presi il tempo, al di là del fatto che non c'era modo, diciamo così, di incastrare in una puntata, visto che l'ultima puntata dell'anno la dedichiamo alle nuove uscite, ci siamo presi il tempo per, come si dice, elaborare il lutto, elaborare questa enorme mancanza e per appunto dedicargli una monografia oggi. Abbiamo, probabilmente saprete chi è, se non avete mai sentito nominare, diciamo che lui è noto e più per essere stato il frontman dei Pogues, ha fatto molto altro, è stata una delle voci più belle degli ultimi, cioè una delle voci più belle in assoluto della musica, non so come, al di là della musica che faceva lui, diciamo della musica
in generale, dai,
rock, pop, non so come definirla. È stato un grandissimo autore di canzoni e come abbiamo scritto oggi nel tweet che annunciava la puntata, è stato certamente il cuore più grande d'Irlanda, anche se lui poi in Irlanda non è nato, ma la sua storia la racconteremo durante la puntata. Su questo si concentrerà Ale, diciamo a grandi linee, e appunto lo rivedremo durante la puntata. Lui nasce in Inghilterra, torna in Irlanda, ritorna in Inghilterra, comincia la sua carriera musicale, ci sarà nei Pogues, ci sarà prima altro, ci sarà dopo la fine dei Pogues nel 91, ci sarà ancora altro. E la puntata, diciamo che la cominceremo con un pezzo tratto da un suo disco non realizzato con i Pogues, ma con una band che aveva nominato The Pops, Shane McGowan and The Pops, prima, ed è utile di leggerlo adesso, visto che poi questo tema durante la puntata tornerà. Vi leggo una cosa che ha detto il Bruce Springsteen, il boss al Late Late Show nel 2022, l'aveva appena salutato, lui era in tournée nel Regno Unito, è andato in Irlanda per salutare Shane McGowan, e parlando con l'intervistatore, parlando appunto di lui, disse: sono convinto che tra un centinaio di anni saremo tutti dimenticati, e per tutti intende lui e tutti gli altri artisti rock e pop che vi vengono in mente, ma la musica di Shane verrà ricordata e cantata ancora. lui stesso si considerava e voleva essere e sperava, auspicava di essere ricordato come il salvatore della musica irlandese, lo è stato tradizionale, è stato molto di più. Noi, come dicevo prima, cominciamo questa puntata con una canzone tratta dal primo album registrato con The Pops. L'album si chiama The Snake, è uscito nel 1994. La canzone che apre l'album si chiama The Church of the Holy Spoke, la chiesa dello spettro santo. Adesso se per questo spettro intende lo Spirito Santo o meno non lo sappiamo. Sappiamo certamente che la prima strofa riassume perfettamente la sua vita ed è ottima come incipit di questa puntata. Nick Cave, che in questa puntata tornerà, considerava Shane McGowan non solo come un grandissimo autore, ma come il migliore in assoluto per i primi versi di una canzone, per gli incipit, per portarti dentro una storia. Questa canzone molto autobiografica, ve la leggo in italiano, questo dice la prima strofa: mio padre era un peccatore ma mia madre una santa, mi sono rovinato la vita con l'alcol, con cattive mogli, prendendo pillole e imprecando, rock and roll mi hai crocifisso, mi hai lasciato solo, non avrei mai dovuto voltare le spalle alla vecchia gente a casa. Lui è Shane McGowan, questa è The Church of the Holy Spook.
The Church of the Holy Spook, per cominciare questa puntata dedicata a Shane McGowan. Quindi abbiamo detto 1957, nasce il giorno di Natale in un piccolo villaggio appunto, ma i primi anni di vita li ha passati, o meglio tutte le estati dei primi anni di vita li ha passati nella fattoria di famiglia. Era una famiglia
I primi anni di vita, i primi sei anni ha vissuto proprio lì.
Sì, ha vissuto proprio lì, poi ha continuato ad andarci anche successivamente. Comunque, diciamo, era una famiglia molto allargata, lui stesso la descrive come era piena di zii, nonni, parenti, eccetera, eccetera. E lì diciamo, è venuto a contatto con tante cose che poi faranno parte in realtà della un po' della sua vita, sia biografica ma anche artistica. Per esempio, la sera, e c'erano la casa si riempiva di gente, di feste, musica, balli, canti, e lui dice: ero chiamato a partecipare attivamente, quindi ho imparato sin da subito a stare a contatto, diciamo, con il pubblico, ad esibirmi con il pubblico. Poi, dopo il trasferimento della famiglia a Londra, in una città, diciamo, con cui Shane sviluppò un rapporto d'amore e odio, erano gli anni anche degli attentati dell'IRA, e insomma, un ragazzino irlandese, diciamo che non era così raro che subisse, diciamo, odio e anche atti di bullismo poi a scuola. Era un grande appassionato di letteratura, Shane a 13 anni vince un premio indetto dal Daily Mirror, era riuscito a entrare nella prestigiosa Westminster School, dal quale però si fece cacciare purtroppo per problemi di droga. Per spaccio di droga, e questo sarà un altro delle problematiche che, diciamo, si porterà avanti per tutta la vita. Inoltre la madre ebbe un grave esaurimento nervoso che ebbe anche ripercussioni importanti sulla sua salute mentale, fu ricoverato per 6 mesi in un ospedale e circondato anche da persone sottoposte a elettroshock. Questo fu un incubo che lo perseguitò per molto tempo. Da adolescente a Londra vive ovviamente anche le tante sottoculture che erano presenti in quel momento in città. L'anno di grazia, diciamo un anno fondamentale per lui, è il 1976, perché assiste a un concerto dei Sex Pistols e viene in pratica folgorato, diciamo, sulla via della perdizione. Lui si definisce un punk perché per McGowan il punk finì prima che i Sex Pistols pubblicarono il loro album di esordio. Lui era conosciuto col nome di Shane O'Hooligan, era una presenza fissa a tutti i concerti. Nel 1976 succede anche un'altra cosa: va a vedere un concerto di un gruppo che stava nascendo, si chiamavano i Clash, era il 23 ottobre 1976, era un sabato, siamo all'Institute of Contemporary Arts di Londra, e durante questo concerto assiste anche Barry Miles, il famoso critico e giornalista musicale. Lui è lì insieme ad un fotografo per raccontare la serata, e il giorno seguente al concerto esce il pezzo di Barry Miles su Enemy e dice: cannibalismo al concerto dei Clash. Perché cannibalismo? Perché a un certo punto si vede una foto fatta dal fotografo che aveva accompagnato Miles, in cui c'è Shane McGowan con un lobo, praticamente senza lobo, un lobo tutto ricoperto di sangue sul viso e sui vestiti, era insieme alla sua compagna dell'epoca, soprannominata Mad Jane. A lei mancavano dei denti perché i due avevano iniziato a mordersi, quindi da qui il titolo. Molti anni dopo Strummer dice: senza i denti di Mad Jane e il lobo dell'orecchio sanguinante di Shane, noi non saremmo finiti sui giornali quella settimana, quindi lo ringrazio perché ci ha dato, anche non volendo, una grande spinta per il nostro successo. Shane a questo punto è pronto per la sua prima band. Noi ci stiamo ascoltando questa pessima registrazione di No Fun dei Sex Pistols in sottofondo, però è proprio del 1976, quindi ci piaceva un attimo, diciamo,
contestualizzare.
Esatto, contestualizzare, perché forma il suo primo gruppo, i Nipple Erectors, ovvero gli arrizzatori di capezzoli, e furono in pratica quasi subito obbligati a cambiare il nome in Nips, cosa che poi vedremo risuccederà nuovamente con il nuovo gruppo che formerà subito dopo. E quindi con questo nuovo gruppo noi ci andiamo ad ascoltare King of the Pop, che si chiamano ancora The Nipples Erector, e questo è l'esordio sul disco di Shane McGowan. I'm a rocker and I'm a rock. When I stole away, I was tired, but that's why. of the Bop, The Nipple Erectors, Radio Onda Rossa, puntata su Shane McGowan. Questa è Note Cose. E questo è Fabio.
E questo è Fabio. E Shane McGowan, lo raccontava Ale, è a Londra. Dopo questa, come Ale stesso ha raccontato, lui il punk lo avrebbe esaurito subito. Cioè lui dice, già Nevermind the Bollocks, già quando esce quell'album il punk di fatto è finito, eppure la sua esperienza sarà abbastanza breve. I Nipple Erectors dureranno poi poco, lo
sì,
spazio.
Poi i punk facevano sto misto, no? The Rock a Billy, Psycho Billy, eccetera.
Lo spazio di un album, e dopodiché McGowan resta spasso per un po', resta spasso, intendo, resta fuori dai circuiti musicali, fin quando nell'81 comincia a suonare insieme un gruppo di persone che poi sarà fondamentale. Vanno nominati assolutamente, sono Spider Stacy, Jem Finner, James Firley, Andrew Rankin e Kate O'Riordan. Loro sono il nucleo originario dei Pogues, anche se in realtà subiranno vari cambiamenti di nome, come anticipava sempre Ale. All'inizio si chiamano i Millwall Chainswa, poi The New Republicans, poi Pugmahone, e Pugmahone era il nome che avevano scelto. Pugmahone è una forma anglicizzata di un'espressione irlandese che significa baciami il culo, e questo nome creava un po' di problemi, quindi si sono convinti poi a cambiare il nome in Pogues.
Sì, tra l'altro c'è stato un episodio, no, che loro andarono da come si chiama quello della BBC là, e
non mi sta avvenendo,
da John Peel, e quando gli autori, diciamo i proprietari della radio, scoprirono il significato del nome del gruppo, gli dissero: guarda, non li passare, perché non si può passare un gruppo con quel nome, anzi no, passali, perché altrimenti gli facciamo troppa pubblicità.
Che poi sì, la censura gli avrebbe fatto troppa pubblicità. Sulla censura torneremo più avanti. Adesso però è un momento, insomma, è il momento della sliding doors nella carriera di artistica di Shane McGowan e dei Pogues, perché quello che faranno loro fondamentalmente è unire la musica irlandese con il punk, quello, insomma, con la musica da cui proveniva McGowan. Va specificato che McGowan ha sempre ascoltato, oltre, era un grande ascoltatore di musica e un grande appassionato, anche i genitori erano appassionati di musica, e quindi lui ha sempre sentito bella musica, diciamo così, ma non ha mai rotto il cordone ombelicale con la musica che sentiva nella sua Tipperary, insomma, la musica irlandese tradizionale che ascoltava.
E quindi lui, tra l'altro, si definisce un grandissimo conoscitore di musica reggae, perché tra le varie sottoculture a cui ha partecipato c'era anche quella.
Sì, purtroppo non riusciremo a dire tutto quello che c'è da dire su un personaggio del genere,
però diciamo tante cose si trovano anche.
Ecco, infatti questo mi hai anticipato, lo stavo dicendo, solitamente lo diciamo a inizio puntata, in questo caso non l'abbiamo fatto. Le fonti, insomma, oltre alla nostra grande passione per McGowan e per i Pogues, le fonti che abbiamo utilizzato principalmente per questa puntata sono le decine e decine di articoli usciti in questo periodo, anche precedenti alla morte, però soprattutto è la sua autobiografia, una autobiografia molto particolare, uscita nel 2022, perché è uscita sotto forma di intervista, è un lungo colloquio, sembra proprio fatto sul bancone di un pub con la moglie, con Victoria Mary Clark, e ovviamente insieme a Shane McGowan. Il libro si chiama Una pinta con Shane McGowan, è un libro che vi sentiamo di consigliare, pubblicato da un editore indipendente che si chiama Tsunami Edizioni. È un libro che merita assolutamente. Un'altra fonte importante è stato il documentario bellissimo di Julian Temple, Crack of Gold, uscito a dicembre del 2020.
Lo trovate su internet con molta fatica, però insomma, se
però
fate
lo trovate,
una bella sottoscrizione,
non è sottotitolato
alla radio,
in italiano, però
se fate la sottoscrizione alla radio io vedo il link.
Assolutamente. Quindi dicevamo, qual è la chiave, la trading door di Shane McGowan? È quella di mescolare la musica punk con la musica tradizionale irlandese, e lo spiega lui stesso proprio nel libro, nella sua autobiografia che vi ho appena citato. Lui dice: non mi era mai venuto in mente che si potesse suonare musica irlandese per un pubblico rock, pure quando gli Specials si sono messi a farlo con lo ska avrei dovuto averlo chiaro davanti agli occhi. Gli Specials hanno preso il vecchio ska e ne hanno ricavato un nuovo tipo di musica beat, ma è stato quando questa gente ha iniziato a suonare world music che ho pensato, aspetta un minuto, abbiamo la nostra tradizione culturale folk qui nei pub irlandesi, perché non c'è una band che fa questa roba? Poi finalmente ho capito, dovevo mettere in piedi una band irlandese londinese che suonasse musica irlandese con un ritmo rock and roll. L'idea originale era di dare un taglio rock a pezzi vecchi, ma poi ho iniziato a comporre, diciamo che ho iniziato a comporre bene. Il primo pezzo dei Pogues è un pezzo che si chiama Streams of Whiskey, è contenuto nel loro primo album che uscirà nel 1984. L'album si chiama Red Roses for Me, pubblicato dalla Stiff Records. E Streams of Whiskey, la prima canzone che scrive McGowan, e la scrive ed è un omaggio a uno scrittore irlandese che lui probabilmente è il suo scrittore preferito, che si chiama Brendan Behan, uno scrittore con cui lui sentiva diverse affinità, insomma, e l'alcol era, insomma,
sì, c'era una frase che lui, diciamo, fa sua, appunto, di Bean, che Bean diceva di se stesso: io non sono uno scrittore con problemi di alcolismo, ma sono un alcolista con problemi di scrittura. E McGowan diceva di se stesso: io sono un alcolista con problemi di, diciamo, di musica, di composizione.
E quindi questa canzone, insomma, è dedicata a Stream of Whiskey, la stiamo sentendo in sottofondo, è dedicata a Brendan Behan, e anche dedicata appunto a Stream of Whiskey, lo dice il nome stesso della canzone, a quella che gli irlandesi chiamano Water of Life, l'acqua di vita, che è appunto il whisky. Però McGowan vuole questo come singolo, in realtà lo convincono a non scegliere questa canzone perché forse non si sarebbero presentati benissimo al pubblico, e quindi scelgono poi un altro pezzo. Il singolo d'esordio si intitola Dark Streets of London, e direi il nostro onore che possiamo farla ascoltare. Loro sono i Pogues, Dark Streets of London.
Down, and I loved it so dearly, the pubs and the bookies where you spend all your time, and the old men that were singing when the roses bloom again and turn like the leaves to a new summertime. Now the winter comes down, I can't stand the chill, the cops to the streets around Christmas time. I'm buggered to the nation and I haven't got a penny to wander the dark streets of London.
E questa era Dark Streets of London e questi erano i Pogues. Dunque, dopo l'uscita,
che poi non abbiamo detto,
non hai
per
detto,
esempio,
l'ho detto prima.
Non ho detto. Che no, aggiungo, diciamo così, che questa miscela, questa unione tra musica rock, punk e folk irlandese non fu apprezzatissimo, anche perché lui comunque doveva ancora accreditarsi ed era non viveva in Irlanda, stava a Londra, e gli stessi Pogues erano inglesi di prima generazione, certo. Cioè nati da genitori irlandesi ma nati appunto a Londra o dintorni. Ci fu un personaggio che all'epoca importante nella musica folk irlandese, Noel Hill, che definì il suono dei Pogues come un brutto aborto. Poi per fortuna loro tanti si schierarono dalla loro parte, non questa puntata non troveranno spazio, ma i Dubliners fu un gruppo che subito insomma capì il genio, il talento di McGowan e dei Pogues, ma anche Christy Moore, che è un cantatore importante irlandese, fu molto, insomma, spese parole di elogio per i Pogues e per McGowan.
A posto?
A posto.
Allora, io intanto voglio dire che in sottofondo ci ascoltiamo Upper Brown Eyes, è una canzone che se non conoscete non vi consiglio di ascoltare, perché crea veramente forte dipendenza, per cui non lo fate, siete ancora in tempo, se lo fate a vostro rischio e pericolo non ascolterete altro per le prossime 48 ore. Comunque è uscito il primo disco e ora è il momento di andare in tournée, e la tournée arriva insieme a Elvis Costello, personaggio per cui McGowan all'interno della biografia, diciamo che non è che spende proprio delle parole meravigliose, non lo tratta proprio benissimo, lui dice che a un certo punto forse li tiene in tournée semplicemente perché si era invadito della bassista che poi diventerà.
Poi dice pure altro, dice non li tiene in tournée per non passare da vecchio conservatore, perché loro durante la tournée gliene fecero di tutti i colori, andavano a rubare sempre in camerino i loro alcolici, perché loro come gruppo di spalla c'erano poca roba, mentre invece gli headliner avevano whisky, insomma, grandi bottiglie d'alcolice ed erano saccheggiate, in più facevano scherzi, erano abbastanza pesanti.
Non doveva essere facile stare in tournée con McGowan. E poi qui anche entra diciamo in occasione del prossimo disco, entra anche uno dei temi che più spesso ricorrono all'interno delle canzoni dei Pogues e dei McGowan, comunque l'alcol, che è stata una presenza fissa, una presenza costante a partire dai 5 anni. Lui appunto racconta: a 5 anni ho bevuto le prime pinte che mi hanno dato i miei zii, i miei nonni, a 8 anni mi hanno dato la prima bottiglia di whisky che mi sono bevuto, poi la moglie anche gli chiede: ma quindi tu rubavi da bambino? Dice: no, ma che rubavo, l'alcol me lo davano i nonni, le sigarette pure, non c'avevo niente da rubare, quindi io sono cresciuto così, che a 5 anni ho iniziato a bere e sono andato avanti ancora.
E poi
per
lui spiega che in quell'Irlanda in quegli anni bere così, far bere un ragazzo in età prescolare, che sembra sì, una cosa abbastanza folle, era considerato, dice, se bevi tanto adesso non berrà troppo da adulto.
Insomma, non è stato così, direi, e tant'è che quando è morto McGowan è uscita una notizia anche che lui avesse pagato 10.000 pound sterline in un pub per fare una veglia funebre in suo onore, invitando pochi amici. Poi la notizia è stata smentita, però diciamo che quando è uscita era assolutamente veritiera, insomma era una cosa che avrebbe potuto fare. Il pub è uno dei luoghi che McGowan ha più a cuore, e un altro argomento anche che ha a cuore è proprio quello dell'esilio, quindi del lasciare la propria terra, e tutti questi argomenti convergono in una canzone che è contenuta in quello che è considerato il capolavoro dei Pogues, 1985, Rum, Sodomai and the Lash, prodotto proprio da Elvis Costello. E qui
Rum, sodomia e la frusta erano le tre parole insomma, sintetizzava così la Marina Reale inglese, sembra che sia una frase di Churchill, che così descriveva appunto la sua Marina.
Il brano in questione è Sally McLennane, è un po' un gioco di parole perché ha il nome di una donna dal quale il protagonista della canzone, che è costretto a partire, quindi c'è questa festa in un pub con tanta birra e whisky a fiumi, la donna dal quale vorrebbe tornare, però diciamo è un po' un gioco, la canzone è un po' ambigua perché la Sally McLean, madonna, non riesco a dirlo, McLenane è anche un tipo di stout, diciamo la birra, quella irlandese per eccellenza, la Guinness per capirci, è una stout. Non ci resta che ascoltarcela da Rum Sodomai and the Lush, prodotto da Elvis Costello, 1985, loro sono i Pogues, Sally McLenane.
In this world of ours, pretty elephant man brought strawman's next and he had too many pairs. So I sad to see the grieving of the people that I'm leaving, and he took the rods with God knows in the morning. We walked him to the station in the rain, we kissed him as we put him on the train, and we sang him a song of times long gone, though we knew that we'd be seeing him again. Sad to say, I must be on my way, so buy me beer and whiskey cause I'm going far away. I'd like to think I'll be returning when I can to the greatest little boozer and to Sally McLenan. The years went by, the times had changed, I grew to be a man. I learned to love the virtues of six Sally McLenan. I took the cheers and drank the beers and crawled back home at dawn. I ended up a barman in the morning. I prayed the pump and took the hump and watered whiskey down. I took the booze and horses to the men and drank the brown. I heard the sight of Jimmy's making money far away. Some people left for heaven without warning. We walked him to the station in the rain, we kissed him as we put him on the train, and we sang them a song of times long gone, though we knew that we'd be seeing them again. I'm sad to say, I must be on my way, so buy me beer and whiskey cause I'm going far away. I'd like to think I'll be returning when I can to the greatest little boozer and to Sally McLenan. When Jimmy came back home, he was surprised that they were gone. He asked me all the details of the train that they went on. Some people may have scared the cops, but Jimmy drank until he choked. Took the road for heaven in the morning, we walked him to the station in the rain, and we kissed him as we put him on the train, and we sang him a song of times long gone, though we knew that we'd be seeing him again. I'm sad to say, I must be on my way, so buy me beer and whiskey cause I'm gone far away. I'd like to think I'll be returning when I can to the greatest little boozer and to Sally McLenan.
Eccola qui, Sally McLenan. Perché l'ho ridetto?
Però l'hai ridetto bene.
Ma chi lo sa? Chi lo sa se l'ho ridetto bene? Vabbè, andiamo avanti.
Tocca a te.
Come tocca a me? Ah, già tocca a me. Ma io penso stavo tranquillo pensando che toccasse a te. Vabbè, allora andiamo avanti. E quindi siamo arrivati in tutto ciò al terzo disco dei Pogues, disco che tra l'altro non ha assolutamente nulla da invidiare al secondo, per quanto mi riguarda. 1988, If I Should Fall Grace with God. E qui...
Ma più spesso trovi questo indicato come disco capolavoro. Secondo me non dico
sì,
che non c'è confronto, però
forse l'altro è più, non lo so, è più considerato capolavoro, non so per quale motivo, anche se questo contiene poi il brano.
Dico entrambi, sono abbastanza divisi, insomma, non
sì, sì.
Io preferisco Rum Sodomai and the Lush.
Io preferisco questo, vabbè, tu sbagli, ma comunque non è assolutamente un problema. Comunque, in questo disco poi ricorre una canzone che ha un altro dei temi molto cari a Shane, ovvero il fatto di essere un irlandese repubblicano, un irlandese anche pro-ira. E tra l'altro leggo un piccolo pezzettino dall'intervista, quando a un certo punto la moglie gli chiede: e cosa significa per te essere irlandese? I Pogues non sarebbero mai esistiti se non fossi stato irlandese. L'Irlanda significa tutto per me, mi sono sempre sentito in colpa per non aver dato la vita all'Irlanda, non mi sono arruolato, non che avrei potuto cambiare le cose, ma mi sono vergognato di non aver avuto il coraggio di unirmi all'IRA. I Pogues sono stati il mio modo per superare il senso di colpa, e ripensandoci forse ho fatto la scelta giusta. Allora, all'interno di
questa scelta gli è stata riconosciuta poi e anche da Jerry Adams durante i funerali, ma anche nel, compare anche nel documentario che abbiamo citato prima, sì, di Julian Temple. Cioè lui dice, cioè lo ringrazia per il lavoro enorme culturale che ha fatto, per farci banalmente, per averci reso orgogliosi di essere irlandesi, per aver portato la voce della diaspora irlandese nel mondo, insomma, perché poi quello erano i Pogues, erano soprattutto la voce, come dicevi prima tu, dell'esilio, della nostalgia, della diaspora, un paese che in un momento storico della sua vita ha toccato, l'emigrazione toccava il 50% della popolazione, quindi e lo sappiamo,
certo.
Non solo l'Inghilterra, ma gli Stati Uniti, ma tanta parte del mondo è piena di irlandesi.
E allora il brano che vi stiamo per presentare tratta appunto questo tema, si chiama Streets of Sorrow, Birmingham Six. È una canzone che è divisa in due parti. La prima, Streets of Sorrow, le strade del dolore, è stata scritta e cantata da Terry Woods, racconta poi diciamo la tristezza, il dolore nelle strade del Nord Irlanda all'apice dei Troubles, dal punto di vista di una persona che sta per lasciare la zona a causa dell'inasprirsi del conflitto e giura di non voler tornare per non sentire più il dolore, per non vedere altre persone uccise. La seconda parte del brano invece, Birmingham Six, è stata scritta e cantata appunto da Shane McGowan, è una, diciamo, il sostegno ai sei di Birmingham e ai quattro di Guildford. E tra l'altro la storia, se non lo sapete, se non vi viene in mente, raccontata anche nel film bellissimo Il nome del padre, e incarcerati, insomma incastrati per un errore che giudiziario, poi ci fu tutto.
Semplicemente perché irlandesi al momento sbagliato.
La canzone dice: c'erano sei uomini a Birmingham, a Guildford erano quattro, che sono stati presi, torturati e condannati dalla legge. Quegli schifosi hanno ottenuto la promozione, mentre loro sono ancora in carcere solo per essere irlandesi, nel posto sbagliato al momento sbagliato. Infatti quando uscì la canzone, il processo, diciamo tutto quanto l'iter, era ancora in corso, tant'è che McGowan presentò questa canzone proprio in televisione e fu letteralmente censurato, la sua esibizione fu interrotta, il governo inglese
uno spot proprio quando stava per cominciare la parte cantata da McGowan.
Esatto, era il 15 aprile 1988, lo stavo cercando intanto su Channel 4 e l'Independent Broadcasting Authority bandì in pratica la canzone, non si poteva più interpretarla, più suonarla nelle TV inglesi. Poi nel 1991, quando la Corte d'Appello ha ribaltato la sentenza contro i Birmingham Six e li ha rilasciati dopo, non dimentichiamo, 17 anni trascorsi in carcere da innocenti, poi l'IBA ha deciso di rimuovere il divieto e quindi la canzone adesso può passare. Streets of Sorrow, Birmingham Six, loro sono i Pogues, è il terzo disco, quello che McGowan dice è stato, diciamo, l'apice della nostra carriera, perché poi le cose non sono andate come volevo io. Poi di questo ce lo racconterà Fabio, perché ci ascoltiamo questa meraviglia dei Pogues.
Oh, farewell streets of sorrow, and farewell you streets of pain. I'll not return to feel more sorrow, nor to see more young men slain. Through the last 6 years I've lived through terror, and in the darkened streets the pain. Oh, how I long to find some solace. In my mind I curse the strain. So farewell, you streets of sorrow, and farewell, you streets of pain. No, I'll not return to feel more sorrow, nor to see more young men slain.
Streets of Sorrow, Birmingham Six, loro erano The Pogues.
Che voce calda.
Sempre, sì, sì, questa è sempre. Io sempre ho la voce calda. Io nasco doppiatore. E questa è sempre la puntata dedicata a Shane McGowan. Questa è sempre la Onda Rossa. E sempre Note Cose Città e via con la. Vai, risaliamo il ritmo.
Vabbè, non ci avremo modo di raccontare tutto quello che vorremmo perché ha avuto una vita parecchio intensa. Diciamo. L'abbiamo messo in fila, Red Roses for Me, Room, Something in the Lush, più quest'ultimo album che ha appena presentato
Ale.
Insomma, i Pogues hanno un grandissimo successo e vendono benissimo. Sull'album non l'ha nominata Ale, ma è inclusa Fairy Tale of New York, che diventerà un grandissimo
classico di Natale.
Oltre a diventare poi negli anni un classico e un grandissimo successo commerciale, sono sempre in tournée. Quindi, insomma, la vita comincia a complicarsi e McGowan è votato all'autenticità, cioè non è uno che si risparmia, quindi i tour cominciano a stancarlo, a esaurirlo proprio dal punto di vista fisico, per il grande consumo di alcol, di droghe, ma anche proprio per lo sforzo che richiede una vita in tournée. Di fatto loro passano anni in tournée, dopo l'uscita del terzo album nel 90 e passeranno, suoneranno 300 date su 365 giorni, quindi lui comincia ad accusare il colpo, lui si vorrebbe fermare. Su questo nascono degli attriti con gli altri della band, con gli altri dei Pogues, perché lui ha i diritti d'autore di tantissimi, della gran parte delle canzoni dei Pogues, quindi gli altri gli dicono, e lui lo racconta nel documentario come nell'autobiografia, che glielo rinfacciavano proprio, come dire, parli facile tu,
parli dei,
c'è un sacco di soldi grazie ai diritti d'autore, portaci in tournée, andiamo in tournée, cioè lui non riesce a interrompere questo, si trova insomma dentro un frullatore, non riesce a interrompersi, però col passare del tempo lui appunto, Ale lo diceva, il terzo album è quello che lui considera l'apice, ma non perché è il più bello, perché oltre quello comincia il declino dei Pogues, cominciano a perdere, secondo me Gowan, cominciano a perdere il legame con il folk irlandese, quello che era la loro cifra stilistica, cominciano a fare troppo successo, che è quello che McGowan non cercava, cominciano a sentirsi troppo professionisti di fatto.
E non a caso lui dice che un suo amico, che ritroveremo poi nel corso della puntata, ovvero Nick Cave, dice a lui non gliene frega niente, te vende i dischi, fa come gli pare, e quello è un cantante che ho come modello, no, come ispirazione.
Sì, così la purezza, lui parlava in termini di purezza, lui quando, allora, diamo i fatti perché altrimenti ci spieghiamo male, dopo il terzo album ci saranno altri soli due album dei Pogues con Shane McGowan come cantante, sono Peace and Love del 90 e Earth Ditch del 91. Peace and Love è un album, forse l'album meno, senza forse, l'album meno bello dei Pogues e meno ispirato. Earth Ditch poi in realtà ha grandissimi pezzi, però è un album molto lontano dai primi tre album, perché è molto molto più rock. E lui quando torniamo ai fatti, lui nel 1991 durante la tournée in Giappone viene licenziato dagli altri membri della band, perché capita spesso che non si presenta proprio ai concerti, capita che è troppo ubriaco per cantare, qualche volta va bene, qualche volta va benissimo, qualche volta va abbastanza male, comunque diventa fatico, ci sono tantissimi fatti che succedono,
aneddoti, sì,
insomma,
sì.
Adesso lasciamo perdere gli aneddoti legati magari ai fumi dell'alcol, alle droghe o ad altro, però insomma i compagni di band si stancano di lui, non lo riescono più a gestire e di fatto lo mettono alla porta. Lui era talmente esausto che racconta, non lui, questo lo raccontano gli altri nelle altre biografie, raccontano che la tua reazione quando alla notizia sei fuori e quanto cavolo ci avete messo, cioè lui la vive come una liberazione. Poi negli anni e soprattutto nell'autobiografia che abbiamo citato, una pinta con Shane McGowan scritta insieme sotto forma di intervista insieme a Victoria Marie Clerk, cioè alla moglie, lui racconterà che si sentiva sempre più distante, innanzitutto perché sentiva tradita la causa irlandese, ma poi perché lui non amava il fatto che i Pogues si sentissero gli altri dei professionisti, e lui odiava il professionismo, lui preferiva l'autenticità, lui non gli interessava steccare. Quando con Paul McGuinness mette su i Pops, lui quando parla di Pops durante il libro o nel documentario, lui dice la cosa che amavo più di loro è che loro sapevano venire dietro ai miei errori, loro non si fermavano come facevano i Pogues mettendomi in ridicolo, loro sapevano seguirmi, cioè restituivano autenticità alla musica e soprattutto per loro e per lui, magari qualche cattiveria poi non se l'è tenuta in bocca, diciamo così, secondo lui questo è anche un segno di un grande musicista davvero, non è il professionismo, non è, lui dice addirittura i Pogues andavano verso il prog secondo lui, per come vedeva lui la musica, quindi mentre invece un grande musicista è quello che sul palco sa vivere il momento e sa seguirti, anche se sbagli una strofa, sbagli un attacco, riesce a correggerti. Insomma, tutto questo era per dire che ci sono questi due album. Nel 91 finisce con la storia con i Pogues, l'abbiamo detto, ci saranno i The Pogues e poi ci sarà anche altro e ci torniamo. Noi però non trascuriamo questi due album. Tra questi due album abbiamo scelto Earth Ditch, che è l'ultimo album registrato con McGowan alla voce, esce nel 91. Dicevo, è un gran bell'album alla fine, anche se è diverso dagli altri, è un disco più rock. Lui stesso durante nella sua autobiografia dice che non era particolarmente ispirato, e neanche lui si spende troppo nel cercare di scrivere qualcosa legato al folk irlandese, legato alla musica tradizionale, quindi è un disco che lui stesso dice molto rock, dice non è così male, e i miei pezzi sono, cioè, dice chiaramente che non ci sono, questo sto riportando un dialogo che fa con la moglie all'interno del libro, non ci sono paragoni rispetto ai miei pezzi rispetto a quelli scritti dai Pogues, e cita delle canzoni fra cui cita Summer in Siam. Il Siam è il vecchio nome, il nome originario della Thailandia. stanno parlando, lui dice, lei, la moglie dice, bella Summer Inside, Emma, sì è buona, sì, ma non l'avrei fatta come pop, sai, l'avrei pubblicata come singolo solista, è un buon pezzo, voglio dire, è molto meglio delle cose che hanno scritto loro, è una buona traccia, ma l'hanno incasinata, sai, doveva essere una strofa sola, e basta, sì, e basta, solo When is Summer in Siam, solo una strofa, poi e finiva così, e poi finiva, è così che doveva essere, tipo un haiku musicale, sì, un haiku musicale, sì, beh, non proprio un haiku, perché un haiku ha solo tre versi, ma ho capito che cosa vuoi dire, come Johannesburg, Illinois, Eaton Ways, solo quattro righe brevi, basta dirlo solo una volta, il messaggio arriva a tutti, hai il pianoforte scoppiettante all'inizio e alla fine, crea l'atmosfera e poi è finita, ma hanno insistito per allungarla e metterci una solo di sassofono e tutto il resto. Adesso non sappiamo come sarebbe stata la canzone nella versione immaginata da...
Sarebbe stata breve.
Sarebbe stata certamente una canzone bonsai a cui abbiamo anche dedicato la puntata anni fa. Sarebbe stata meravigliosa comunque, anche meravigliosa nella veste che conosciamo. Non abbiamo detto, prima Alessandro ha parlato di Strummer, è stata una figura importante. Cioè i Pogues, McGowan anzi, è stata importante per i Clash perché grazie a quell'orecchio, a quella foto, ha creato hype intorno ai Clash. Ma è stato anche importante al contrario, perché Strummer è il produttore di quest'album di Earth Ditch dei Pogues, e Strummer sarà la voce che sostituirà McGowan nella tournée successiva per un certo periodo di tempo, insomma, mai su un album, ma dal vivo in più di un'occasione.
Sì, lo trovate anche un concerto a Londra, molto bello tra l'altro.
Non c'è, vabbè, no, vabbè, non avrei c'è, lasciato Strummer cantare i Clash e McGowan cantare i Pogues, sì, ma sì, comunque va tutto molto
energico,
bene,
dai.
La canzone che stiamo ad ascoltare è molto molto bella, si chiama Summer in Siam e loro sono i Pogues.
Well, it's summer in Siam and the moon is full of rainbows. When it's summer in Siam, then we go through many changes. When it's summer in Siam, then all I really know is that I truly am. And the summer in Siam, then the summer in Siam, in the summer in Siam. We'll be right back.
Summer in Siam.
Siam,
scusami.
Che ci hanno appena rimproverato che pronunciamo male in inglese.
Fanno benissimo rimproverarci. Allora, noi ci ascoltiamo intanto in sottofondo. Io non lo so, Fabio, che dici? Forse la canzone più famosa.
Sì, certamente.
Ok, che è tratta dal terzo album Fire Tale of New York, l'abbiamo citata prima. È un duetto insieme all'altra cantante irlandese Kirsty MacColl.
Spiegato pure, vabbè, forse andiamo troppo lunghi.
Dunque l'abbiamo scelta perché vogliamo farvi ascoltare un altro duetto con un'altra artista irlandese che era molto legata a Shane McGowan. Lei era Sinéad O'Connor, che il caso ha voluto, anche lei scomparsa a luglio mi pare nel 2023, comunque quando è morta sia Shane che la moglie Vittoria hanno speso tante parole di affetto per quest'artista, il cui figlio, che si era suicidato qualche mese prima, portava proprio il nome di Shane in omaggio proprio a McGowan. Loro hanno avuto un'amicizia molto travagliata, molto particolare, sicuramente intensa. A un certo punto c'è stato un episodio in cui lui si stava facendo di eroina proprio in casa di Sinéad O'Connor e lei ha chiamato la polizia, lo ha fatto in pratica arrestare. Poi insomma lei ha detto, ovviamente lo ha fatto perché gli voleva bene, perché
l'ho fatto per salvargli la vita.
Pensavo che, conoscendolo, non c'erano altre possibilità per farlo smettere. Comunque Shane è stato arrestato per diverso periodo, ha portato insomma molto rancore. Lui anche nel corso del libro, quando racconta soprattutto le sue risse giovanili, anche risse insomma importanti con Bottigliate, con
la ragazza di strada, non concepiva,
ma non concepisco chiamare la polizia, quindi ovviamente è rimasto particolarmente scosso da questo. I rapporti sono un po' inclinati. Poi anni dopo in realtà ha ringraziato Sinéad O'Connor dicendo: so che lo ha fatto a fin di bene e probabilmente c'è anche riuscita, quindi ha speso anche parole di amore per lei. Nel 1986 hanno registrato una canzone insieme, Hunted, che era inserita in una specie di docufilm che si chiamava Sid e Nancy, appunto dedicata alla vicenda di Sid Vicious. Poi questa canzone è stata ripresa successivamente per un disco dei i Pops, quindi la nuova formazione. Il disco è l'esordio solista con questa nuova band, si chiamava The Snake, anzi inizialmente non era inserita nel disco, è stata inserita nelle riedizioni successive in una sorta di ristampa, hanno aggiunto delle tracce tra cui c'era questa bellissima Hunted, che è anche diciamo la nostra occasione per rendere omaggio a un'altra grande artista irlandese, appunto Sinéad O'Connor. Shane McGowan e Sinéad O'Connor, Hunted.
Just love.
Questa Haunted, Shane McGowan e The Pops e anche Sinead O'Connor. Bene, siamo arrivati alla fine.
Siamo arrivati alla fine, già arrivati alla fine. Volta. Questa puntata è volata. Semiglia, non
dove sta Semiglia?
Dove sta? Non lo so, arriverà, spero. Dovrebbe seguire la nostra puntata. Noi intanto siamo abbastanza rilassati e quindi magari non corriamo per questa, per quest'ultima traccia. Siamo arrivati alla fine, della fine proprio nel senso letterale. L'abbiamo detta inizio puntata, del motivo per cui stiamo facendo questa monografia dedicata a Shane McGowan. McGowan è morto il 30 novembre per una polmonite, ma era già, insomma,
gravemente.
Sì, aveva avuto un'encefalite, era già un anno che era di fatto, ha passato più tempo in ospedale che a casa. Ha avuto la fortuna, diciamo, ecco così, di morire a casa tra le braccia della sua Victoria. Gli ultimi anni sono stati particolarmente sfortunati per lui, perché nel 2015, dopo essersi finalmente rifatto i denti in diretta, cedendo i diritti alla trasmissione che seguì questo lungo intervento odontoiatrico, nel 2015 cadde e si ruppe il bacino, e questo di fatto lo ha costretto su una sedia a rotelle per il resto della sua vita. Nel 2017 ha festeggiato i 60 anni in un importante music hall di Dublino, non mi viene in mente il nome, alla presenza di tutti i suoi grandi ammiratori, e ne abbiamo nominati già alcuni: Nick Cave, che tornerà adesso, ma insomma c'era il gota della musica quantomeno irlandese, e anche altri personaggi per festeggiarlo. C'erano gli U2, certo, e mentre invece i funerali si sono svolti il 7 dicembre nella St. Mary of the Rosary Church in Irlanda, appunto. E i funerali, che sono stati, non so se avete avuto modo di vederli attraverso i social, attraverso YouTube o attraverso qualche altro canale, mezzo informatico, comunque i funerali sono stato un evento importante in Irlanda, sono stati seguiti dalla BBC da Sky News. In questa splendida basilica c'erano, a dire dell'importanza del personaggio e dell'amore che poi è riuscito, e questa era la cosa che lui cercava di più, cercava riconoscimento, voleva essere amato e voleva essere ricordato, come l'abbiamo detto in questa puntata, come il salvatore della musica irlandese. Il documentario Crock of Gold di Julian Temple parte con un'animazione in cui c'è un bimbo piccolo con le orecchie a sventola, che ovviamente è McGowan, colpito da una sorta di fulmine, ed è Dio che lo, insomma, lo nomina, lo...
Sì, tipo Blues Brothers.
Sì, sì, la luce che lo colpisce, perché Dio sceglie quel bimbo irlandese per salvare appunto la musica tradizionale della terra d'Irlanda. Diceva, ai funerali c'erano grandi musicisti, c'era Nick Cave, c'era Bob Geldof, non c'erano gli U2 e...
I Modena?
Non c'erano i Modena City Ramblers, non so, forse non c'erano, ma e c'era Johnny Depp, attore ma anche musicista, non l'abbiamo detto, in The Snake, in alcune tracce la chitarra è suonata da Johnny Depp, e Johnny Depp che compare a lungo nel documentario, anche perché l'ha prodotto,
sì,
l'ha prodotto
il feretro in
spalla, l'ha prodotto lui il documentario, e tra quelli che hanno portato, sì, il feretro all'uscita dalla chiesa. E ovviamente c'erano i Pogues, quelli restanti, perché due o tre di loro negli anni sono morti. C'era anche Kate O'Riordan, la bassista, poi andata sposata con Elvis Costello, quello che ha lasciato la band dopo i primi due album. Ma c'erano anche personaggi, c'era Higgins, che è il presidente della Repubblica d'Irlanda, ma c'era anche lo storico leader del Sinn Féin, Gerry Adams, che ha parlato mi viene da dire palco, perché poi ha molto assomigliato a un concerto, in realtà era una messa, quindi si dice immagino pulpito. Ci sono stati momenti musicali molto belli, molto toccanti durante la cerimonia, nella parte finale della cerimonia. Kate O'Riordan insieme a John Francis Flynn hanno suonato I'm a Man You Don't Meet Every Day, sono un uomo che non incontrerai ogni giorno, una canzone, un tradizionale irlandese appunto cantato da Kate O'Riordan. I Pogues hanno cantato, la stiamo ascoltando sotto, hanno cantato
The Parting Glass,
anche qui una canzone tradizionale, e il bicchiere, il brindisi che si fa.
Però,
in questo caso era era qualcuno che ha abbandonato davvero la terra, però si faceva anche nei casi in cui qualcuno emigrava all'estero, quindi era l'ultimo bicchiere, l'ultima bevuta insieme. E poi c'è stato, e arriviamo finalmente al personaggio che stiamo per annunciare, c'era Nick Cave ha cantato a Rainy Night in Soho, che è una delle canzoni più belle, personalmente la mia canzone preferita, dice McGowan, ma al di là dei miei gusti è una canzone splendida, che ha molto peso nella discografia dei Pogues e di McGowan in particolare. L'ha cantata Nick Cave perché Nick Cave innanzitutto era un grande amico di McGowan nel libro riesce a parlare un po' male di tutti, anche di chi stima e di chi ama. Nick Cave forse è l'unico personaggio tra i personaggi pubblici, intendo, in cui ha solo parole di amore, rispetto, diceva un figo assoluto, una persona autentica, uno che avrebbe potuto fare molto più soldi ma non gliene è mai fregato nulla, fa solo quello che ama fare, non c'è un suo disco brutto, ha
anche per Van Morrison
però Van Morrison qualche cattiveria poi gliela dice, però insomma con nessuno come Nick Cave e McGowan proprio un anno dopo la rottura con i Pogues hanno pubblicato un EP insieme splendido in cui e Nick Cave canta Rainy Night in Soho e insieme cantano What a Wonderful World in una versione magnifica, e mentre invece McGowan canta Lucy, che è un pezzo di Nick Cave, cioè gli ha scambiato il favore Nick Cave, e oltre a presenziare e a dare un'interpretazione molto toccante di questa canzone ha speso parole bellissime per McGowan sia sul suo blog sia sul Guardian che ha ospitato un suo lungo ricordo di McGowan. In sostanza Nick Cave si concentra sul concerto dei 60 anni in cui lui era molto emozionato, lui tra parentesi era il penultimo ad andare sul palco ed era il primo a cantare insieme a McGowan, ha cantato insieme a lui, fino ad allora non aveva cantato, stava tra il pubblico in prima fila, insieme hanno cantato proprio Summer in C.I.M., che è la canzone che abbiamo ascoltato poco fa. Lui ricorda ricorda l'emozione che aveva, diceva tutte versioni bellissime degli altri musicisti, si chiedeva se lui sarebbe stato in grado. Poi a un certo punto racconta che Sheen e O'Connor si incrociano gli sguardi, loro si conoscevano ma non troppo, lei capisce il momento, va lì, lo abbraccia, lei parla di lui, anzi Sheen e O'Connor gli parla di McGowan come fosse come un angelo, e Nick Cave si chiede che alla fine di questo ricordo sul suo blog si chiede se avesse o no No, dice forse aveva proprio ragione lei, forse è proprio un angelo, però. E finisce questo bellissimo testo, cercatevelo in rete, citando una poesia di Carver, ultimo frammento, ovviamente dedicandola a McGowan, questa strofa, questo verso che pubblica Nick Cave, dice: e hai ottenuto quello che volevi da questa vita nonostante tutto? Sì. E che cos'è che volevi? Potermi dire amato, sentirmi amato sulla terra. Noi vi salutiamo con A Rainy Night in Soho cantata da Nick Cave,
vi lasciamo a Simiglia, noi ci vediamo martedì, anzi ci sentiamo martedì prossimo, e vi ricordo di sostenere sempre Radio Onda Rossa. Rainy Day in Soho,
Rainy Night in Soho,
Rainy Night in Soho, Nick Cave.
I've been loving you a long time. Down all the years, down all the days. And I've cried for all your troubles. Smiled at your funny little way. We watched our friends grow up together.
and we saw them as they fell. Some of them fell into heaven, and some of them fell into hell. I took shelter from a shower, and I stepped into your arms. On a rainy night in Soho, the wind was whistling all its charm. I sang you all my sorrows, and you told me all your joys. Whatever happened to that old song, to all those little girls and boys? Now this song is nearly over. We may never find out what it means, but there's a light I hold before me. You're the measure of my dream, the measure of my dream.